Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 22. Benvenuti amiche ascoltatrici e amici ascoltatori dal vostro regista di backup Marco Zambianchi, che questa sera ha la fortuna di presentare quasi tutti i colleghi co-host di Astronauticast, e abbiamo anche la fortuna di avere presente Michael Sacchi, perché come forse vi avevamo accennato in precedenza ci daremo il cambio alla regia, e allora chi stasera lo apprezza come speaker potrà godere di delle sue prestazioni, come dire, astronautiche, senza il disturbo di dover regolare potenziometri, dare un'occhiata alle chat e tutto quanto, quindi tutta la sua potenza intellettuale sarà riversata negli argomenti astronautici. E visto che ne ho parlato così tanto, prima di dargli la parola, sono poi Paolo Mibacchetta, vi devo ricordare che oggi è giovedì 31 marzo 2016, ma per tutte le coordinate e tutto il resto, perché togliere al nostro buon nonno Apollo questo piacere? Andiamo allora alle presentazioni. Michael Sacchi da Monaco di Baviera.
Grazie Marco, grazie di avermi anche dato quest'ansia da prestazione adesso, perché devo anche dimostrare qualche genere di attività cerebrale non negativa, e non so se ne sono in grado. In realtà c'è stato un commento che già qualche puntata fa, però l'ho notato soltanto la settimana scorsa, direttamente sulle pagine di Astronauticast, che è abbastanza raro vedere dei commenti lì sopra, dove qualcuno diceva che l'accoppiata te regista, e tu regista e io semplicemente nel panel è esilarante. Non so bene come prenderla, ma ringrazio per il commento. Quindi cerchiamo di rendere fede a questo giudizio che ci è stato dato.
È vero, è un po' come quando ti dicono mi piacciono gli uomini che mi fanno ridere, però sarebbe bene capire quando e in quale momento, ma forse è meglio non saperla la risposta. Lasciamo stare, passiamo a Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, dandovi il benvenuto al podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se avete domande o commenti, usate l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure menzionateci con il nostro nome utente su Twitter, che è sempre Astronauticast.
Grazie Paolo, ben ritrovato, così come ben ritrovato il nostro Riccardo Rossi da Modena. So anche lui stasera è arrivato abbastanza trafelato, siamo ripartiti un po' lunghi stasera. Ciao Riccardo.
Ciao a tutti, ben trovati anche a questa nuova puntata di Astronauticast e buon ascolto.
E come sempre, dulcis in fundo, la new entry, ma ormai sempre più stabile nel nostro panel, Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti, da Veronica da Verona, e benvenuti anche a questa nuova puntata.
Direi proprio, Veronica, che i tuoi problemi di microfono del pre-puntata sono completamente risolti, meno male, perché aveva preso per tutti un po' una brutta piega qui, La maledizione del regista, la chiama Michael, non ha per niente torto, perché ci sono piccole novità, ma forse abbiamo capito come risolvere uno degli annosi problemi delle nostre sessioni di registrazione, cioè come disabilitare l'auto gain da parte di Hangout. Pare che inserire lo studio mod faccia questo trucco. Vedremo se abbiamo avuto ragione o no.
Anni e non ce ne siamo mai
più. Ne siamo mai accorti. Io lo chiamo talento naturale, allora.
è un modo per vedere la cosa, certo.
Esatto, perché abbiamo la possibilità di interpretare. Abbiamo una serie di novità da presentarvi in questo episodio, ma direi che possiamo partire dall'ultimo arrivo sulle nostre sponde digitali, l'ultima invenzione della nostra vulcanica Veronica, e sto cercando in tutti i modi stasera di ingarbugliarmi la lingua, non ci sono ancora riuscito, perché durante lo scorso fine settimana potevamo goderci la Pasqua, ma assolutamente no, la vostra redazione era al lavoro con le ultime idee. E cosa ci hai portato, Veronica, insieme poi all'aiuto di altri? Raccontaci un po'.
Uno strumento indispensabile per questa associazione di astronautica, ossia il calendario, dei prossimi lanci o eventi. Quindi l'Astronautica Agenda, che ogni tanto vedete anche su Twitter, è presa da questo calendario che adesso abbiamo messo anche su Astronauti News. Se voi aprite la pagina di astronautinews.it, vedete sulla sinistra, a fianco alle notizie, avete una lista dei prossimi 3 eventi con la spiegazione dell'evento, il giorno, l'orario, il luogo e anche un link al quale potete andare per vedere ulteriori informazioni. Sopra invece sul menu, accanto alle missioni, vedete la scritta calendario e lì avete 2 scelte, la vista a griglia o la vista a lista. Nella vista griglia avete proprio tutto quanto il mese con i vari eventi, sia quelli futuri che quelli passati, perché con alcuni amici del forum abbiamo pensato che sarebbe carino anche tenerlo come archivio, quindi anche negli eventi passati. Poi una volta passato l'evento vi metteremo il link al video, alla notizia di Astronauti News, dove potete andare a controllare quello che è successo. Insomma, è sembrato uno strumento indispensabile da attivare.
Voi a Pasquetta facevate la griglia, la Veronica ha fatto la vista griglia del calendario. Quindi...
Esatto. Ci sono varie interpretazioni anche del termine griglia. D'altra parte è uno dei desideri miei che si avvera da un certo punto di vista, perché è un peccato dover sempre andare a scandagliare 30 fonti diverse sul web, fare traduzioni anche e soprattutto di orario, perché è proprio un problema permanente quello di tradurre. No, ma infatti è un punto ancora di più a tuo favore, perché c'è uno sbattimento non indifferente per essere sicuri che gli orari che indichiamo siano quelli italiani dal punto di vista di chi ci osserva, di chi osserva le cose spaziali, in modo che chi deve programmarsi una bella registrazione di NASA TV o trovarsi davanti al computer o alla televisione nel momento giusto lo faccia senza possibilità di errori. E tra l'altro è un periodo un po' ingarbugliato. Il nostro Luigi Morielli fuori linea ieri o oggi ci aiutava a rifare i calcoli, perché a volte siamo talmente confusi dai fusi, da chi adotta l'ora solare, da chi adotta l'ora legale, insomma è davvero un caos che però voi cari amici ascoltatori vi trovate risolto grazie all'aiuto di Veronica, al suo lavoro. E naturalmente, come tutte le cose nuove, tutto è perfettibile. Se nel fruire di questo servizio vi venisse in mente di suggerirci un'impaginazione diversa o in qualche modo a vostro parere migliore, fatelo, lasciateci un commento, inviateci un messaggio attraverso i nostri tanti canali social. Cercheremo di raccogliere quelli che più ci piacciono, perché naturalmente la nostra è una dittatura benevola, ascoltiamo tutti ma poi facciamo come ci pare a noi, però per carità il feedback è più che benvenuto. Feedback che vi posso dire cerchiamo di dare anche questa sera con l'introduzione di un sommario. Abbiamo ricevuto dei messaggi che ci segnalavano come benvenuto all'arrivo di un sommario in trasmissione, perché spesso ci dilunghiamo nelle news, ma è bello avere un elenco, in qualche modo una idea di cosa si andrà a parlare. E allora vi accontentiamo subito. In questo episodio vi parleremo dell'arrivo di Cygnus sulla Stazione Spaziale Internazionale lo scorso sabato 26. Proseguiremo poi con le indagini sull'incidente avvenuto durante la EVA 35, gli aggiornamenti su cosa è stato trovato. Vi racconteremo poi qualcosa sul bilancio ridimensionato di Roscosmos che è stato appena deliberato. E poi due interessanti follow-up, uno sull'obiettivo della missione ARM, la difesa planetaria da possibili oggetti asteroidi che possono impattare con il nostro pianeta, e le comunicazioni, ahimè, del telescopio a raggi X Itomi, un satellite giapponese che ha sofferto dei problemi probabilmente gravissimi, irreparabili. E questa è la sezione del sommario. Allora direi proprio che possiamo iniziare a scorrere le nostre news dall'arrivo della capsula Cygnus di Orbital, che ha portato rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. I dettagli ce li racconta Riccardo Rossi.
Sì, avete sentito che abbiamo un sommario molto corposo, quindi in realtà non mi dilungherò troppo in questa cosa, solo per dire che sabato 26 marzo è arrivato sulla stazione spaziale Cygnus, seguendo alla lettera insomma il suo piano di volo, come normalmente accade con questo tipo di veicoli che non hanno un sistema di docking autonomo. Viene di fatto agganciato dal braccio robotico della stazione spaziale, poi portato nel bocca a porto, a, insomma, quale è destinato in questo caso al nodo 1 nel bocca a porto di Nadir. È andato tutto bene. Volevo segnalare che poi Marco vi parlerà nel dettaglio come link della settimana un bel filmato che è realizzato da lui, in cui potete vedere insomma le spettacolari immagini che ci arrivavano a terra durante il docking. C'era anche un gioco di luci molto molto accattivante, quindi vi rimando al link della settimana, continuate ad ascoltarci. E per raccontarvi anche che abbiamo appena, non appena insomma, che il nostro caporedattore Alberto Zampieroni il 27 marzo ha anche fatto un articolo su Astronauti News in cui parla un po' più nel dettaglio di uno dei tanti esperimenti a bordo di Cygnus. In particolare si è focalizzato sull'esperimento ART, che è un acronimo che sta per Advanced Research for Passive Thermal Exchange. È un esperimento italiano che vede insomma come protagonista Argotech, che ormai se ci seguite l'avete conosciuta, ok, per motivo diciamo un po' frivolo, come la ISS Espresso, che non è solo che è stata venduta al grande, dimmi Mike,
frivolo?
No, nel senso che sembra che la maggior parte del pubblico sia stata venduta come la macchina del caffè sulla stazione spaziale, però in realtà abbiamo ripetuto che c'è stato uno sforzo tecnologico per fare questo macchinario, che non è semplicemente una macchina del caffè, insomma, quindi vi invito a recuperare un po' quello che abbiamo scritto sulla IS Espresso. Ma focalizziamoci un attimo su ARTE, che come va detto l'acronimo ha qualcosa a che fare con col trasferimento termico passivo o qualcosa del genere. Sapete che nello spazio è sempre un problema abbastanza cruciale la gestione del controllo termico, in particolare in un ambiente come può essere la stazione spaziale, in quanto bisogna mantenere a bordo chiaramente una temperatura che sia sostenibile per gli astronauti. Attualmente sulla stazione spaziale sappiamo che la maggior parte del circuito di raffreddamento è deputato da un sistema che all'esterno sfrutta l'ammoniaca per trasferire il calore verso i radiatori e viceversa, e poi tramite alcuni scambiatori termici porta il controllo termico anche vicino insomma alla zona abitata dagli astronauti. Sappiamo che appunto questi scambiatori termici sono pericolosi, nel senso che una delle eventualità più disastrose che può succedere a bordo della stazione spaziale è che ci sia proprio una perdita d'ammoniaca di questo circuito, che è un elemento altamente tossico, e gli astronauti passano gran parte del loro addestramento per studiare a menadito le procedure di emergenza in questi casi, che sono insomma è un evento abbastanza catastrofico, tant'è che probabilmente se succedesse una cosa del genere si dovrebbe evacuare subito la ISS, e se fosse insomma una perdita consistente. Quindi capite che è importante riuscire a studiare magari un sistema che possa essere più sicuro, più gestibile dagli astronauti. ARTE è proprio uno dei tanti studi che si sta facendo in questa direzione, sfrutta anche qui un liquido che però non sarà assolutamente tossico come l'ammoniaca, e il trasporto passivo del calore si effettua con dei classici heat pipe, cioè insomma dei tubi che possono insomma raffreddare o riscaldare l'ambiente circostante in maniera sicura. Quindi vi riporto l'articolo per se volete approfondire l'argomento. E su Cygnus, tra le tante cose a bordo, l'avevo accennato anche settimana scorsa, abbiamo anche dei pezzi di ricambio per le tute di attività extraveicolari, e proprio Paolo ci andrà a parlare insomma di questi problemi che hanno così sono corsi alle tute spaziali, che insomma che ormai tutti conoscete.
Ok,
Ok, ma... eccomi, scusate, siete arrivati un po' in ritardo, perché un altro degli handicap di avere me alla regia è che purtroppo la mia DSL non è esattamente un leone. Penso che tutti coloro che ci stanno seguendo adesso in diretta se ne siano già accorti, perché la mia voce va e viene. Però giustamente, come accennava Riccardo, sono stati portati dei ricambi per le tute spaziali, perché dopo tanti anni di onorato servizio si è ripetuto una seconda volta il problema che Luca Parmitano aveva già sofferto, cioè la presenza di acqua all'interno del casco. E a questo punto è chiaro che bisogna arrivare fino in fondo, capire tutte le implicazioni del perché un impianto così importante come quello che consente attività extraveicolari sembra non essere più affidabile come lo è stato una volta. Paolo, sono sicuro che tu hai avuto modo di approfondire un pochino l'argomento. Cosa ci puoi dire in merito?
Proseguono le indagini sull'incidente della bolla d'acqua dell'attività extraveicolare 35, ma per il momento hanno prodotto un buco nell'acqua, nel senso che non si ha un'ipotesi ancora sicura. Cos'era successo? Il 15 gennaio del 2016, nel corso dell'attività extraveicolare numero 35, l'astronauta della NASA Tim Copra aveva rilevato quasi subito nel suo casco una bolla d'acqua abbastanza consistente che ha fatto interrompere prematuramente questa attività. Infatti lui e l'astronauta dell'ESA Tim Peake sono rientrati con circa 2 ore di anticipo rispetto al piano previsto, per naturalmente salvaguardare l'incolumità dell'astronauta. Si tratta del terzo terzo o quarto incidente di questo tipo, a partire da quello di Luca Parmitano, il più consistente nel 2013. Se non ricordo male è accaduto una o due volte all'astronauta Terry Wirtz intorno all'inizio del 2015 in altrettante passeggiate spaziali, e adesso questa volta il 15 gennaio del 2016. Era iniziata subito dopo l'ispezione della tuta per cercare di capire che cosa fosse successo, e la prima ipotesi era che si trattasse di un problema dovuto a una perdita nel sublimatore della tuta, cioè un dispositivo che raccoglie l'acqua in eccesso della tuta e la reimmette nel circuito di raffreddamento. Non era stato questo comunque il caso, perché non si era trovato riscontro. Innanzitutto, oltre alle ispezioni iniziali, gli astronauti avevano prelevato dei campioni che sono stati poi riportati a terra per l'analisi con il rientro dell'astronauta Scott Kelly sulla Soyuz all'inizio di marzo. Si era ipotizzato che potesse esserci anche qualche perdita nella tuta, cioè qualche foro nella tuta, ma un'ispezione è venuta circa una settimana dopo la passeggiata spaziale. Aveva effettivamente individuato un possibile foro nell'indumento che viene indossato sotto la tuta per attività extraveicolari e che è rivestito con i tubi del sistema di raffreddamento ad acqua, ma non è stato possibile replicare questo foro nei test a terra. Quindi le indagini proseguono ed è stato formato un Problem Resolution Team alla NASA per analizzare tutti i dati disponibili e soprattutto confrontare nei minimi dettagli il funzionamento di questa tuta difettosa, la tuta EMU numero 3011, quella utilizzata da Copra, con le altre a terra e nello spazio che sono note funzionare. Quindi si spera che dal confronto nei minimi dettagli si possa anche capire qual è la causa vera di questa perdita di acqua. L'ipotesi ritenuta attualmente più attendibile è che ci sia sempre un problema al sublimatore, ma che sia leggermente diverso, cioè che quando il sistema viene sovraccaricato da una quantità d'acqua eccessiva, il sublimatore non riesca a reimmetterla completamente nel sistema di raffreddamento e quindi possano esserci delle perdite. Quale può essere la causa di questo sovraccarico? Beh, i tecnici della NASA chiamano questa causa delle condizioni termiche, cioè la temperatura del corpo degli astronauti. Nei casi in cui c'è stata la perdita, nel casco degli astronauti, si era notato che la loro temperatura all'inizio, la loro temperatura corporea era maggiore del normale, era maggiore della media. A questa temperatura maggiore era seguito un periodo di relativo riposo degli astronauti che aveva portato alla necessità per l'organismo di scaricare il calore, quindi immettere, da quanto ho capito, del vapore acqueo in eccesso, probabilmente sudando, all'interno della tuta, e quindi il sublimatore sarebbe stato sovraccaricato da questa presenza eccessiva di acqua. Questa è per il momento l'ipotesi più attendibile, ma ce n'è un'altra, che il materiale idrofilo del rivestimento del sistema idraulico, sempre del sublimatore, possa avere subito delle contaminazioni chimiche da materiali che vengono conservati nello stesso luogo in cui vengono conservate le tute americane della NASA per l'attività extraveicolare, cioè nel modulo magazzino PMM. Questi possibili materiali contaminanti potrebbero essere, per esempio, quelli per l'igiene personale degli astronauti custoditi anche in quel luogo. Quindi, per esempio, il dopobarba, oppure delle altre lozioni, o magari dei detergenti. Queste ipotesi sono ancora oggetto di indagine, ma un aiuto decisivo dovrà essere dato all'esame della tuta spaziale, l'esame approfondito della tuta spaziale, che potrà essere fatto con il ritorno a terra di questo esemplare. Sta per partire tra una decina di giorni, quindi verso il 9 di aprile, attualmente previsto del 2016, un nuovo volo di una capsula cargo Dragon, la CRS-8, che avrà la capacità di riportare a terra, rientrando nell'atmosfera, diverso materiale, tra cui questa tuta. Il rientro è previsto verso il mese di maggio, e fra il materiale da riportare a terra ci sarà proprio questa tuta. Le analisi che si potranno fare in laboratorio in maniera approfondita, smontando ed esaminando la tuta con tutte le attrezzature disponibili a terra, dovranno dare, si spera, la risposta definitiva a questa lunga serie di incidenti che hanno causato non poca agitazione durante 3 o 4 delle ultime passeggiate spaziali. Nonno Apollo si chiede se magari il suo dopobarba alla cipolla potrebbe creare contaminazioni nelle sue tute spaziali. Non lo so, i test della NASA chiariranno anche queste possibili cause.
Se non altro, una cosa che è subito chiara è che livello di complessità hanno le tute spaziali che sono presenti sulla stazione spaziale, perché questo problema appunto va avanti da parecchio. Innumerevoli ore ho visto gli astronauti nell'airlock con lo zaino della tuta aperto completamente in varie parti e mostrando la telecamera e prendendo foto dettagliate di vari componenti da mandare a terra nel corso dei 3 anni che sono stato in console per la stazione spaziale, e adesso è ancora la stessa cosa. Insomma, ci sono ipotesi, ci sono tante cose da provare, da valutare e da cercare di risolvere, ma comunque sono passati parecchi anni e si è ancora nel campo delle ipotesi. E non si tratta di una cosa che vola nello spazio separata, che bisogna lontana, e su cui bisogna basarsi sulla telemetria e sulle ipotesi e sui modelli ingegneristici a terra per cercare di identificare. Si tratta di qualcosa su cui degli esseri umani possono mettere le mani e possono anche riportare a terra in parte. Il fatto che non ci si arriva a una conclusione sicura, soddisfacente, non è la prova che non sono capaci, ma è la prova che è veramente, veramente complicato.
Però hai fatto un'osservazione importante, cioè hai detto: in questi 3 anni ho visto gli astronauti sulla stazione che smontavano lo zaino. Sulla stazione spaziale c'è una capacità più limitata di avere attrezzature di test, di verifica dei componenti. Quindi hanno fatto il massimo che poteva essere fatto sulla stazione spaziale. L'idea è che nei laboratori a terra, potendo smontare ogni minimo pezzo, ogni minimo componente, peraltro potendo fare lavorare a questi componenti magari proprio i loro produttori, si possa avere qualche risposta più approfondita e soprattutto definitiva.
Le vostre riflessioni mi fanno invitare i nostri ascoltatori ad andare ad approfondire l'argomento, perché la tuta spaziale è un vero e proprio piccolo pianeta in miniatura che viene indossato dall'astronauta, e su Astronauti News, se andate a cercare con il motore di ricerca del sito l'articolo che avevo preparato a commento del problema sofferto da Luca Parmitano, troverete in qualche modo una spiegazione sufficientemente dettagliata, senza essere troppo tecnica, di come le principali parti delle tute emo funzionano. E secondo me è importante, perché spesso nelle nostre chiacchiere da bar astronautico ci dimentichiamo di quei componenti che per anni performano senza particolari problemi, ma che poi all'improvviso, magari appunto per l'accumularsi di azioni chimiche o meccaniche, cominciano a dare dei segnali di usura che non avevano mai manifestato prima. E quindi tutti gli addetti ai lavori, ma anche tutti gli appassionati, cascano un po' dalle nuvole e si chiedono come sia possibile, ma come mai magari gli ingegneri non l'hanno visto prima, ma com'è possibile insomma che la NASA non riesca a risolvere. Ecco, è sempre bene inquadrare questi nostri commenti.
Manca la volontà politica.
Manca la volontà politica, è sempre la prima spiegazione che viene data a qualunque cosa. Poi sarebbe bene
il nostro tormentone.
Sì, un pezzo forte su forum astronautico, ma secondo me così è educativo per noi stessi prendere l'abitudine di approfondire l'argomento e capire quali sono le complessità tecnologiche e anche la variazione dei vari componenti, dei vari fattori che incidono sulla vita utile di uno strumento che comunque è destinato a operare in un ambiente estremo e a tutela della vita dell'astronauta. L'attività extraveicolare è uno dei momenti più pericolosi, se non il più pericoloso, secondo me, di una spedizione sulla ISS, perché dentro la stazione si è relativamente al sicuro, mentre la tuta è così fragile ma anche così complessa da rendere quelle 7 ore tutto fuorché una passeggiata. Paolo Nespoli lo dice spesso: se trovo quello che ha la chiamata passeggiata spaziale, gliela faccio fare a lui una passeggiata così e poi mi racconterà. Non è stata, ragazzi, una passeggiata neanche quella dell'Agenzia Spaziale Russa, se mi permettete questo ponte ideale, perché negli scorsi giorni è stato approvato il bilancio federale dell'Agenzia Spaziale Russa per qualcosa come un arco temporale di 10 anni, e per questi 10 anni è stato stanziato l'equivalente di 18,4 miliardi di euro. Può sembrare una cifra enorme, ma se poi proviamo a metterla in prospettiva, significano circa 1,84 miliardi di euro l'anno contro un budget dell'Agenzia Spaziale Europea di 5,2 miliardi di euro l'anno e di un budget della NASA che è qualche cosa 10 volte più grande. Quindi quello che la NASA riceve in un solo anno, l'Agenzia Spaziale Russa riceverà nel corso dei prossimi 10. Si tratta anche di un grosso passo indietro rispetto alla richiesta di stanziamenti che proprio l'Agenzia Spaziale Russa aveva effettuato, che equivaleva a circa 3,4 miliardi di euro. Non è andata bene, e la cosa che stupisce di più, secondo me, è che è proprio un fattore che mi lascia pensare molto, è che dall'altra parte le autorità politiche russe favoleggiano in televisione, sugli organi di stampa, di fantastici sviluppi del programma spaziale russo. Ora, non solo i soldi sono veramente, veramente pochi, anche considerando che probabilmente il costo orario degli ingegneri e dei tecnici specializzati non è comparabile a quelli europei e americani, ma soprattutto se contate che in campo USA si stanno ultimando i lavori alle capsule che saranno in grado di portare verso la Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti, e di sicuro non appena la tecnologia di SpaceX o di Boeing saranno pronte, quindi la capsula Dragon e il CST-100 saranno pronti, finirà questo sversamento di denaro dagli Stati Uniti nelle casse dell'Agenzia Spaziale Russa, che fino ad oggi ha fatto da tassista agli astronauti americani. Forse i russi potranno continuare a portare in orbita alcuni astronauti europei, ma anche in questo caso l'ESA dovrà saggiamente dividere le sue spedizioni tra i partner americani con cui tra l'altro ha costruito il modulo di servizio della capsula Orion e di nuovo i russi con cui sono sicuro non si vorranno pragmaticamente chiudere tutti i rapporti. Insomma, se si chiude il rubinetto del finanziamento statale per metà e se si chiude quasi completamente l'entrata derivante dal trasporto in orbita di altri astronauti, mi chiedo davvero se mai come prima l'agenzia spaziale russa non si trovi di fronte al suo momento più buio, perché come si dice no bucks, no buck Rogers, non saprei proprio tradurlo in russo, ma sono rimasto un pochettino male per quello che è stata il paese che ha inaugurato la vita oltre la sfera protettiva dell'atmosfera terrestre con l'arrivo in orbita di Yuri Gagarin, e adesso non lo so, ho una sensazione di tristezza, magari sono io emotivamente con un bias, ma mi chiedo davvero come sarà possibile per l'agenzia spaziale russa continuare con i suoi programmi in maniera proficua come ha fatto fino ad oggi. Ricordo anche che ci sono in costruzione due nuovi siti di lancio, c'è Vostochny mi pare, che è pronto all'esordio il prossimo mese, speriamo arrivi anche qualche buona notizia, insomma. Ma non sono molto ottimista per quanto riguarda l'agenzia spaziale russa. Per finire ricordo anche che qualche mese fa la stessa agenzia è stata azzerata completamente e rifondata. Forse possiamo sperare che questa azione così decisa di governo abbia posto fine ai malcostumi e agli sprechi che sono presenti in tutte le strutture statali quando si incancrenisce la gestione statalista delle cose, però non so cosa dire. Voi cosa ne pensate, ragazzi?
La cosa che mi colpisce di più non è tanto questo drastico taglio dei fondi, è che avviene relativamente poco tempo dopo, parlo di un anno e mezzo, non di più, da alcune dichiarazioni in cui Putin, in seguito, se non ricordo male, a incidenti di razzi Proton o altri incidenti del programma spaziale russo, dichiarava di avere aumentato enormemente o di voler aumentare enormemente i finanziamenti del programma spaziale. Ecco, questo è un forte contrasto tra le dichiarazioni e poi i fatti.
Sì, tra l'altro uno degli argomenti che ha tenuto banco in questi ultimi giorni sul forum è proprio il ruolo di SpaceX nei confronti di altre aziende che producono lanciatori e come, secondo alcune interpretazioni, l'arrivo di SpaceX sul mercato con una politica estremamente aggressiva dei prezzi abbia messo in difficoltà anche alcune delle più grandi aziende aerospaziali americane e lo stesso consorzio ULA. Ci sono delle indagini in corso di cui magari vi daremo conto nei prossimi episodi, insomma staremo a vedere, però anche in questo caso l'arrivo di SpaceX non solo secondo me produrrà degli effetti quando e se sarà in grado di mantenere le sue promesse sul mercato interno americano, ma ricordiamo anche la quantità di lanci di satelliti scientifici da parte di aziende comunque controllate in qualche modo dall'agenzia spaziale russa. Non lo so, il mondo spaziale russo in generale secondo me è nel suo momento peggiore dal punto di vista finanziario. Speriamo che tirino fuori qualche trucco, qualche coniglio dal cilindro, chi lo sa.
Il problema è che la bassa affidabilità di alcuni lanciatori russi che abbiamo osservato e commentato più volte in passato, l'abbiamo cercando nelle cause, abbiamo trovato problemi di qualità, di controllo qualità, di come l'intero processo fosse un po' trattato come routine, non in maniera sufficientemente professionale. Però bisogna cercare di capire la causa anche di questo, e probabilmente la mancanza di fondi o semplicemente il non pagare la forza lavoro in maniera soddisfacente può avere un ruolo, e questo mi preoccupa perché tuttora la Russia è l'unico modo con cui si raggiunge la stazione spaziale, lo sarà ancora per qualche anno, pochissimi, uno forse, ma si tratta comunque di persone, e anche per gli astronauti russi mi piacerebbe vedere un qualche rischio di sicurezza, probabilmente si tratta di standard completamente diversi dall'assemblaggio di un Proton o di un Centaur, quello che viene messo, l'impegno che viene messo nella produzione di vettori e capsule Soyuz, ma mi fa paura, perché vedere una cosa che è fatta con pochi soldi è uguale a vederla fatta con poca cura. Di solito le due cose vanno molto a braccetto.
Sì, non ti do torto, e poi giusto perché vogliamo fare il momento del pessimismo cosmico, penso anche a ExoMars, che dopo che la NASA a suo tempo si è tirata indietro per quello che era il suo impegno iniziale, sta contando su un enorme appoggio dei russi, soprattutto per quello che è la missione che non è ancora partita, per il rover. Speriamo bene, e speriamo di sicuro di venirci qui a scusare con i nostri ascoltatori per essere stati eccessivamente pessimisti, non vedo l'ora di farlo. Pessimisti, Mike, devono esserlo un pochino anche gli scienziati ogni tanto, perché bisogna pensare al peggio quando si deve mettere in campo una missione che servirà a salvare l'umanità. Non stiamo parlando di Armageddon, non stiamo parlando di Bruce Willis, però devo dire che il nome di questa missione almeno un pochino ad Armageddon si ispira, perché ha preso le prime tre lettere del famoso film. Ha preso, esatto, hanno battezzato ARM. Che cosa esattamente, Mike?
In realtà questo è un bel follow up alla settimana scorsa, perché abbiamo parlato un po' più nel dettaglio della missione di redirezione di un asteroide, una parte di asteroide in un'orbita lunare per una esplorazione umana, una delle missioni punta di diamante di Orion e di tutta l'infrastruttura futura dell'attività di esplorazione umana di NASA. Nella chiusura, a dimostrare la mia totale ignoranza in materia, perché tu prima mi hai dato il benvenuto nel panel questa sera, ma io questa sera sono più spettatore degli altri, perché ultimamente sono talmente impegnato con il lavoro che mi trovo a imparare le notizie nuove durante il podcast. E avevo in chiusura dell'approfondimento su ARM la settimana scorsa avevo detto: strano che continuano a parlare di Marte e non danno uno spin a questa missione in chiave di protezione planetaria. Che poi sia quasi ovvio che ci fossero delle ricerche in questa direzione è un fatto, però era più una osservazione dal punto di vista della comunicazione, non se ne parlava tantissimo, però in realtà qualcosa c'è, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista della comunicazione. A un certo punto cominceranno a parlarne. Sempre Alberto Zampieron, come la settimana scorsa, sulle pagine di Astronauti News ci racconta un po' nel dettaglio che cosa si farà in questa direzione durante la missione ARM. Ci sono due modi attualmente considerati realistici per affrontare il problema di un asteroide in rotta verso la Terra. Questo è l'obiettivo quando si parla di protezione planetaria in questo caso. Abbiamo un asteroide che viene verso la Terra di dimensioni ragguardevoli, tali da generare preoccupazione per un possibile impatto, e dobbiamo deviarlo. Marco prima parlava di Armageddon, e la settimana scorsa anche avevamo citato Deep Impact. L'idea è sempre di bombardarlo con qualcosa di grosso e di spazzarlo in mille pezzi. Ecco, no, perché non è una grande idea, non è realistica, e non sarebbe neanche risolutiva in molti casi, data la bassissima densità di molti corpi di questo genere. Ci troveremo ad avere una nuvola di piccole meteoriti che bene non fanno, perché se arrivano tutte insieme con la stessa massa sostanzialmente che aveva l'asteroide completo. Quindi cosa si può pensare di fare in questi casi? Si può pensare di sparargli, sì, ma qualcosa di piccolino, semplicemente per deviarlo quel tanto che basta, per non farlo cadere a terra. Sapete che se abbiamo un sufficiente preavviso è possibile calcolare momenti precisi, momenti giusti per una alterazione dell'orbita che, seppur minima, a distanza di tempo ovviamente va ad avere un effetto significativo sulla posizione dell'asteroide nel momento in cui intercetterebbe la Terra, magari mancandola. Questa è una delle due direzioni di ricerca che si vorranno sperimentare con ARM, forse. L'altra invece è quella di deviare l'asteroide con un effetto gravitazionale. E allora a questo punto viene comodo il fatto che la missione ARM, come si mostra in questa immagine, come abbiamo raccontato la settimana scorsa, va a catturare uno di questi sassi, una parte di questo asteroide, per portarla via. Già che abbiamo preso un pezzettino e siamo ancora nei pressi dell'asteroide, perché non proviamo a tenerlo vicino e vedere se la massa, seppur piccola, di questo sassone che abbiamo prelevato riesce in qualche modo a attrarre il resto dell'asteroide e a deviare la sua orbita. Ci sono due tecniche che sono allo studio per questo tipo di manovra. La prima è quella di posizionarsi praticamente a una distanza fissa dall'asteroide, cercando di evitare di investirlo con l'ejecta dei razzi di manovra e semplicemente utilizzare la massa della sonda più del sassone per deviarlo. Un altro un pochettino più fattibile, un pochettino che sembra avere un po' più di fiducia da parte dei ricercatori, è di posizionarsi in una sorta di orbita halo, che in realtà poi, dato il movimento dell'asteroide, è una sorta di spirale, e orbitare, tra virgolette, nei pressi dell'asteroide, anche qui cercando di evitare di colpirlo con quello che esce dai motori, insomma, e in questo modo stando
gli scarichi,
grazie Paolo, un po' tardi, e poi cercare di misurare gli effetti di questa permanenza nei pressi dell'asteroide. Ovviamente nessuno degli asteroidi che sono stati presi in considerazione attualmente per la missione che abbiamo descritto la settimana scorsa sono in rotta verso la Terra in alcun modo. Neppure probabilmente una manovra di questo genere avrebbe un effetto particolarmente fondamentale nell'orbita dell'asteroide stesso, ma magari qualcosa di misurabile sì, specialmente avendo il vantaggio di avere una sonda nelle vicinanze con il quale fare una misurazione un po' più precisa di quella che si può avere con delle misurazioni radar o ottiche, magari con ranging via radio ad esempio. Quindi si sfrutta il fatto che comunque siamo nei pressi di asteroide con un sassone per vedere se questa cosa è quantomeno alla portata della tecnologia di oggi e se è possibile svilupparla in futuro, non semplicemente come un semplice dimostratore tecnologico, ma come una arma a disposizione, capitasse mai che ci trovassimo nella condizione di avere un asteroide diretto verso la Terra. È una delle cose che secondo me distinguono una società, una civilizzazione dall'infanzia alla maturità, la possibilità di difendersi all'interno del proprio sistema solare, non dagli alieni cattivi, ma semplicemente dalla natura che è provato dall'analisi della crosta di pianeti che non hanno il beneficio di un'atmosfera che li protegge e che è di una tettonica e un'attività geologica che cancella le tracce di impatti, guardando la Luna, guardando Marte, guardando quasi tutti i pianeti rocciosi del Sistema Solare, è abbastanza comune che si gioca a biliardo nel Sistema Solare. Quindi un sintomo di maturità di una civilizzazione è avere la consapevolezza di questo e avere qualcosa per difendersi. Secondo me questa è la parte più importante della missione ARM.
Sarà un caso, Mike, che qui in ESOC tutti i dipendenti dell'ufficio anticollisioni dell'ESA sono iscritti allo snooker club dell'ESOC? Non lo so.
Non ho
probabilmente
capito.
Si esercita. Tutti gli iscritti, scusami, tutti i dipendenti dell'ufficio collisioni dell'ESA, l'ufficio che si occupa di fare calcoli e di informare le missioni se è necessario preparare un delta V per un collision avoidance, sono anche allo stesso tempo tutti i membri dello snooker club dell'ESOC.
Ah, giusto, sì, vabbè. È tutta questione di angoli e impatti e effetto carambola.
Assolutamente, un effetto carambola che può salvarci la pelle più che far vincere una scommessa con gli amici, ma insomma interessante, molto interessante.
L'asteroide 8 nel buco nero.
purtroppo mi sa che non altrettanta fortuna, o forse una carambola è capitata anche agli amici, sfortunati amici giapponesi, che di solito si trovano sempre impegolati in situazioni particolarmente complesse con le loro missioni, ma questa volta Mike qualcosa non è andato proprio per il verso giusto, sembra, con il satellite per il telescopio a raggi X Astro H, o i Tomi se preferite, perché qualcosa è arrivato, anzi non è più arrivato dallo spazio qualche giorno fa.
Sì, infatti giusto all'inizio della la sua fase operativa Astro H, o Astro, come mi viene da leggerlo mentalmente ogni volta che mi capita sotto gli occhi, ha avuto qualche problemino, è stata un'interruzione nelle comunicazioni e poi successivamente qualche piccolo segnale, ma niente di utilizzabile, e l'analisi dell'orbita ha dimostrato un brusco abbassamento del perigeo, un innalzamento dell'apogeo, in ogni caso una forte variazione dell'orbita, non è ancora chiaro perché. La notizia su astronautinews.it è giusto un lancio da parte di Luca Frigerio, perché è stata pubblicata molto vicino all'evento, se ne parla un pochino più nel dettaglio, anche se i dettagli di cui parlare sono pochi su forumastronautico.it, potete raggiungere la discussione direttamente dal link in fondo alla notizia, e questo vale per tutte le notizie, alcune notizie finiscono in un nulla, senza tante discussioni, altre stimolano pagine e pagine di post. La misura di questa variazione dell'orbita è se non sbaglio un 9 metri al secondo di delta V, che è tanto, è una manovra. Il nostro Buzz sul forum diceva che un reboost della stazione spaziale è tipicamente di 1 o 2 metri al secondo di variazione, e 9 metri al secondo di variazione è una manovra, una grossa manovra. Quando i satelliti Galileo fanno le manovre sono di quella classe soltanto all'inizio, tutto il resto è station keeping, come per la stazione spaziale. È una cosa molto molto grossa, quindi non si tende a screditare l'ipotesi di un impatto, quindi per quanto la carambola era un ottimo gancio per questa notizia, probabilmente non è il caso, forse qualche malfunzionamento grave al sistema di manovra, ma non ne sappiamo molto di più. I giapponesi hanno questa caratteristica, l'hanno dimostrato con Hayabusa, l'hanno dimostrato con la sonda Katsuki, hanno questa caratteristica resilienza nel riuscire a ribaltare situazioni che sono completamente disperate, quindi non mi sorprenderei se la settimana prossima hanno comunicazioni stabili con la sonda e stanno utilizzando probabilmente, non lo so, delle gocce di elio liquido spruzzate da una pompetta che era lì solo di backup per orientare la sonda, e funziona tutto. Quindi io glielo auguro, e su forum astronautico probabilmente troverete tutti gli aggiornamenti a riguardo. Era soltanto un lancio. Avevo visto la news docket un po' magra all'inizio.
Ha fatto bene a citarla, e personalmente posso dare solo la mia idea che mi sono fatto, è che per questo delta V può essere stato anche causato da una rottura catastrofica, ma non dirompente, dell'impianto RCS, cioè del sistema dei thrusters di bordo. Pensiamo per esempio a un tubo che si è rotto, o a una valvola o a un thruster che con un malfunzionamento grave è rimasto in posizione aperta, e nel giro di poco tempo ha letteralmente svuotato il sistema di manovra di bordo che si basa sull'idrazina sostanzialmente.
Infatti sono tutti dei propellenti che sono ipergolici, non hanno bisogno di un'accensione, semplicemente la presenza del propellente su un letto catalitico genera una reazione esotermica che fondamentalmente è un'espansione e una spinta. Normalmente però i propulsori funzionano in coppie o in alcuni schemi ben predefiniti per mantenere l'assetto del satellite. Chiaramente se fosse che solo uno dei propulsori è rimasto attivo per troppo tempo in maniera completamente imprevista e incontrollata, anche la sonda ha perso un assetto, non è una cosa che si recupera in maniera né automatica né in maniera veloce, di conseguenza le comunicazioni non possono essere facili e stabili con terra. Potrebbe essere che in futuro quantomeno si riuscirà ad avere una comunicazione tale da capire cosa è successo, magari non da riuscire a mantenere il piano scientifico, però stiamo a vedere.
Sì, giusto per finire, se a bordo di Astro H ho dato un'occhiata allo schema diciamo dei vari impianti del satellite, ci sono anche le ruote di reazione. Le ruote di reazione sono normalmente usate su questo genere di satelliti perché consentono di mantenere l'assetto senza usare i thrusters. Tenete presente che usare thrusters significa dare dei piccoli calcetti allo scafo, al telaio di questi mezzi, e naturalmente c'è bisogno di aspettare del tempo perché le vibrazioni piano piano si disperdano o vengono assorbite proprio dall'utilizzo di ruote di reazione, che invece, essendo attivate da motori elettrici, sono molto meno invasive da un punto di vista meccanico, ma soprattutto consentono movimenti raffinati senza consumare propellente, che ovviamente una volta terminato termina anche la missione. Normalmente il propellente viene usato o per i delta V oppure per desaturare le ruote, cioè quando raggiungono il loro massimo numero di giri non è più possibile accelerarle ulteriormente, oppure per preparare una serie di manovre si posizionano le ruote a un certo numero di giri, ma naturalmente accelerare o decelerare una certa ruota porta a uno spin in direzione opposta. Insomma, in poche parole, si utilizza per annullare l'effetto del cambio di reazione delle ruote. Ora, le stesse ruote potrebbero essere utilizzate, se il satellite è ancora vivo, per cercare di riacquisirne il controllo. Non so se è stato ricevuto più alcun segnale di telemetria, ma se anche fossero intermittenti, se fosse rilevato una portante anche intermittente che sta a significare che il satellite gira intorno a se stesso, questo potrebbe significare che le batterie non sono ancora scariche, che i pannelli solari di bordo, anche se in maniera non ottimale, riescono a ricevere abbastanza luce per tenere cariche le batterie, e forse addirittura, semplicemente utilizzando le ruote di reazione, sarebbe possibile con il tempo compensare la perdita di controllo dell'assetto e magari parzialmente, sotto mille constraints, mille limitazioni, riuscire a tirarci fuori ancora un po' di scienza. Anche se ho i miei dubbi, penso solo agli specchi, allo sporco che si è creato, alla contaminazione che può essersi creata intorno agli strumenti. Uno dei fuochi è completamente scoperto, è al di fuori, distaccato dal corpo principale del satellite con un braccio estensibile. Insomma, andate un attimino a vedere, amici ascoltatori, come è fatto Astro H e fatevi un'idea. Però davvero mi dispiace tanto, perché lavoro su un satellite molto simile, su XMM, e per noi è un po' un collega, e c'è dispiacere insomma tra gli addetti ai lavori, perché così non è bello, non c'è schadenfreude in questo caso, come direbbero i tedeschi. Va bene, direi che questa è proprio l'ultima delle news del nostro docket. È il momento di chiudere la sezione news, quando ormai siamo arrivati al minuto 50 di trasmissione. È il momento invece di aprire le danze con i nostri ringraziamenti, con la questua e con le spiegazioni del caso. Come sempre ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che, se siamo qui ai vostri microfoni, innanzitutto è per il merito del gruppo dei nostri articolisti volontari. Noi siamo qui, ci facciamo belli davanti ai nostri strumenti di trasmissione, però se non ci fosse il lavoro costante e quasi quotidiano di tanti nostri collaboratori che lavorano per sta famosa gloria che io ancora non ho conosciuto, ma insomma non saremmo qui a potervi raccontare tutte queste notizie, tutti questi approfondimenti. Quindi il primo grande grazie va al gruppo articolisti che lavora incessantemente su Astronauti News, ma il secondo grande grazie va sicuramente a tutti gli amici che ci hanno confermato fin dall'inizio di quest'anno il loro affetto attraverso l'iscrizione all'associazione ISA, e un gruppo di loro è presente anche questa settimana, in particolare Riccardo e Alessandro, e poi non so se li avete citati nello scorso episodio, comunque ci sono anche Daniela e Ruben, ci hanno fatto pervenire la loro adesione all'associazione. E poi abbiamo avuto anche le donazioni ricorrenti del nostro Gianpietro e del nostro Davide, che sono anche i nostri fedeli ascoltatori, perché lo so, ci ritwittano ogni cosa che scriviamo. Grazie, perché è proprio questo un altro dei modi con cui potete darci una mano. Cioè non vi costa assolutamente nulla. Se trovate un nostro articolo particolarmente interessante o uno dei tweet di Veronica particolarmente intelligente, beh, non dovete far altro che cliccare con il vostro mouse, con il vostro ditino sul vostro social network preferito e diffondere i nostri contenuti. Poi naturalmente, se siete in possesso della forza, potete usare questo potere Jedi o Sith, a seconda del vostro lato, per naturalmente influenzare le debolimenti delle persone che vi circondano e costringerle a provare interesse per l'astronautica divulgata in italiano, come cerchiamo di fare ogni settimana a questi microfoni. Intanto, come ultimo pensiero, mentre i pisquani dei miei co-host scherzano in chat e mi distraggono costantemente, non posso far altro allora che ricordarvi che se proprio volete tirarci le vostre monete, i vostri soldi, ma non per farci tacere, ma per farci aiutare, non dovete far altro che andare su astronauticast.com, trovate lì i pulsantini per le vostre donazioni, una tantum, o ricorrente, ma soprattutto se trovate i commenti di Veronica particolarmente intelligenti, fateglielo sapere che a lei fa sempre piacere, basta un tweet. Stasera sono implacabile, mi spiace, non manterrò nulla segreto di quello che succede nella nostra chat, visto che mi distraete, mi rivalgo così. Oppure, lo dicevo all'inizio, ritwittateci, ritrasmetteteci, commentate, fateci sapere se come conduciamo le rubriche vi piace, vi interessa, potreste volere qualcosa in più, qualcosa in meno, se l'idea del nostro sommario vi è piaciuta, volete qualche cosa di diverso, insomma non trattenetevi, interagite con noi, non ci sono problemi, anzi è un piacere. E l'angolo della questua non lo farei più lungo, perché sapete tutti, cari amici ascoltatori, che cosa viene subito dopo l'angolo della questua. I ringraziamenti li abbiamo fatti, la richiesta di denaro l'abbiamo fatta, non ci resta che lasciare spazio. Gli articolisti li abbiamo pure ringraziati all'inizio. Quindi, anzi, sono stati il primo dei miei pensieri, Mario.
Ok, allora me lo sono perso, scusa.
Non ci sono problemi, magari è stato cancellato da uno dei tanti problemi della mia DSL, però Mike, sarai contento anche tu di sapere che è arrivato il momento del nostro nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età, chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Parlando di salvataggi spettacolari di missioni spaziali date per spacciate, viene in mente il programma spaziale giapponese. Sonde, per esempio, come Hayabusa o anche Akatsuki, e ci auguriamo, ma sembra veramente spacciata, anche la missione del telescopio a raggi X Itomi, chiamato anche Astro H del programma spaziale giapponese, ma di questo vedremo gli sviluppi. Invece vorrei parlarvi di un salvataggio forse altrettanto spettacolare, ma meno conosciuto, che riguarda questa volta il programma spaziale americano. E quando si parla di programma spaziale americano viene in mente la NASA, ma la missione di cui vi parlo oggi non è stata progettata, realizzata e gestita dalla NASA. Sto parlando invece ancora di un altro osservatorio astrofisico, ma chiamato questa volta ALEXIS. Sembra un nome quasi da cartomante, ma significa in realtà Array of Low Energy X-ray Imaging Sensors. Si tratta cioè di un osservatorio astrofisico per osservazioni dei raggi X a bassa energia oppure nell'estremo ultravioletto. Questo piccolo satellite venne lanciato il 25 aprile del 1993 per un progetto voluto dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti e realizzato in particolare dal Laboratorio Nazionale di Los Alamos. Era un osservatorio astrofisico, ma costruito principalmente con scopi di dimostrazione tecnologica e di gestione di una missione spaziale. Infatti il Dipartimento dell'Energia e il Laboratorio di Los Alamos volevano acquisire pratica nella gestione di missioni spaziali e anche di provare alcune tecnologie che sarebbero servite poi per gli scopi, alcuni degli scopi istituzionali del Dipartimento dell'Energia, quindi in particolare la salvaguardia, la vigilanza sui trattati di non proliferazione nucleare, quindi sensori che potessero essere utilizzati per questi scopi. L'osservatorio orbitante conteneva sei telescopi in tutto, delle dimensioni di un barattolo per il caffè, montati in tre coppie di due di questi telescopi. La sonda doveva essere stabilizzata su un solo asse, quindi mantenuta in rotazione intorno a questo asse, e con queste modalità operative ha potuto scandagliare circa metà del cielo, la metà opposta a quella a cui si trovava il Sole. Quindi era progettata per osservazioni a largo campo, per un rassegne del cielo, per notare le variazioni del cielo a queste lunghezze d'onda, e non aveva una risoluzione angolare particolarmente elevata, quindi circa un quarto di grado angolare. Venne lanciato, dicevo, Alexis il 25 aprile del 1993 con un sistema aviotrasportato da un razzo Pegasus, un razzo lanciato da un aereo in volo. E durante il lancio uno dei pannelli solari si distaccò dalla cerniera, rimanendo collegato al resto della sonda soltanto con alcuni cavi dei collegamenti elettrici e altri cavi. Si persero subito i contatti con questo satellite. Anche questa missione probabilmente fu quasi considerata spacciata, ma 6 settimane dopo il lancio si fece vivo il satellite Alexis con un segnale radio. Dalle cronache che ho letto non ho capito bene se sia trattato di una portante, ma comunque un segnale radio. E i tecnici dell'unica stazione di terra, quindi del laboratorio di Los Alamos, riuscirono a captare questi segnali e dopo 4 settimane iniziarono il lungo processo per riottenere il controllo di questo satellite. Una situazione complessa, vi ho accennato, per un problema meccanico di orientamento e di assetto di questo osservatorio, che sembrava pregiudicare non soltanto le osservazioni astronomiche per cui era stato pensato, ma anche la stessa stabilità e il controllo. Ma i tecnici riuscirono innanzitutto a costruire un nuovo modello matematico che tenesse conto delle oscillazioni causate dalla non aderenza al pannello solare staccato dal resto della sonda, e a controllarlo quindi anche in questa situazione, in questo aiutati dal fatto che, come vi accennavo, l'osservatorio era progettato per osservazioni non ad alta risoluzione. E dovettero superare anche ostacoli di tipo organizzativo, dovuti a questioni che sembrano banali come i turni di lavoro, le ferie, i giorni festivi, gli orari nel cuore della notte in cui ricevere i segnali da questo satellite. E chiedo adesso ai nostri membri dell'equipaggio che si occupano delle operazioni di missione, chiederò dopo un vostro commento su questi aspetti che sembrano banali proprio della gestione del personale. Ma rinunciando a molto del loro tempo personale, i tecnici di Los Alamos che gestivano questo satellite riuscirono a riottenere il controllo e a iniziare le osservazioni scientifiche, che riuscirono a proseguire per diversi anni. La vita nominale di questa missione era di un anno, quindi la vita pianificata. La vita ingegneristica era di 3 anni, cioè si pensava che in condizioni normali il satellite avrebbe resistito per 3 anni nello spazio, e invece riuscirono a utilizzarlo per 12 anni dopo il lancio, quindi la missione di questo satellite si concluse nel 2005. Ed ebbe anche una serie di risultati scientifici interessanti, non soltanto dal punto di vista astrofisico, ma anche con un altro dei sensori montati a bordo di questo satellite, un sensore per osservazioni radio che riuscì a captare una nuova classe di scariche elettriche nell'atmosfera, cosa particolarmente importante non solo dal punto di vista scientifico, ma anche per la validazione di queste tecnologie che sarebbero servite al Dipartimento dell'Energia e al laboratorio di Los Alamos proprio per la sorveglianza sui test nucleari e le attività nucleari, quindi con le missioni elettromagnetiche. Quindi la missione fu tutto sommato un successo anche dal punto di vista scientifico e si concluse nel 2015. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo, e chiedo adesso ai nostri membri dell'equipaggio che si occupano di operazioni, quindi Marco e Mike, se hanno commenti sui turni dei controllori di volo.
Marco, stai mostrando in diretta Paolo, spero.
Cosa, scusa?
Io prof, scusa, certo. Prof.
Vi ho chiamato la lavagna per questo.
I compagni stavano chiacchierando mentre io ascoltavo, volevo solo farglielo notare così, perché insomma è anche dura stare qui in classe sempre con la gente che si tira gli aeroplanini distraendo chi si sbatte per le rubriche. Comunque volevo dire, rispetto agli impegni operativi, quando si ha a che fare con satelliti di osservazione che operano H24, in genere ci sono i flight control team che si organizzano in turni, generalmente si sono tre, mattino, pomeriggio e notte. E questo significa dover fare sorveglianza continua e ottenere delle certificazioni per essere sicuri di saper leggere in maniera corretta, senza eccessivo stress, i segnali in arrivo dal satellite per quanto riguarda l'housekeeping telemetry, quindi i dati di funzionamento della macchina in sé, e poi naturalmente si cerca di massimizzare l'arrivo di dati scientifici, che è il vero e proprio prodotto. E quindi ci si organizza con controllers e team di ingegneri per continuare le operazioni, cioè per fare in modo che la macchina, una volta inviata in orbita, sia operativa e fornisca dati scientifici a sufficienza rispetto a degli obiettivi predeterminati all'inizio della missione. Per esempio, per XMM Integral, il ritorno scientifico fatto 100 il tempo orbita di un'orbita, si vuole ottenere scienza per almeno il 65% del tempo utile per le osservazioni. In questo momento posso dirvi che siamo entrambi oltre il 90%, quindi ben oltre il minimo indispensabile.
Nel caso di Alexis la situazione è stata complicata dalla presenza di un team di missione molto ridotto, un'unica stazione di terra, un team molto piccolo. E anche il satellite era piccolo, non l'ho detto prima, ma aveva una massa di circa 45 kg, ma le dimensioni dei telescopi da barattolo del caffè fanno capire che si trattava di un piccolo veicolo spaziale.
Nonostante questo, se si vuole fare operazioni H24, specie con un team ridotto, purtroppo l'impegno è comunque molto rilevante. È una delle cose più affascinanti e meno conosciute. Molti sapranno insomma che esiste ESOC, ma anche qui in Europa abbiamo gestione di satelliti scientifici H24, e presto, se tutto va bene, nel giro di un paio d'anni avremo anche operazioni svolte in orbita, o meglio sulla superficie di Marte, esattamente come il JPL americano, e tutto questo si svolge qui in ESOC, un centro dell'Agenzia Spaziale Europea ad Darmstadt in Germania, che vi invito a visitare. Perché vale veramente la pena ed è una cosa di cui andare molto orgogliosi, anche se spesso non lo vendiamo con la stessa efficacia di marketing dei nostri colleghi a stelle e strisce. Va bene, abbiamo così dato fine alla rubrica del nonno Apollo, oppure qualche nostro augusto collega nel frattempo ha recuperato, ha letto sulle pagine del libro quello che il prof aveva chiesto?
Sottoscrivo.
Parlate ora. Bravo Mike, sei d'accordo a metà col mister, immagino, col regista?
Potete tirarvi i veicoli di carta, purché siano degli shuttle e non degli aeroplanini di carta.
Faremo una dovuta ispezione.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
Non poteva mancare naturalmente il messaggio del nostro buon Paolo Nespoli, che ricordo sarà il prossimo astronauta italiano a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Ma sappiamo che subito dopo il nostro buon Paolo Amoroso c'è la nuova rubrica, gli spin-off dell'Avero, che ancora sono in attesa, questi poveri spin-off, di avere una sigla degna. Ragazzi, dobbiamo cominciare a lucidarci in lugola e provare a produrre qualcosa noi, visto che la sigla di Nonno Apollo ce la canta ogni volta la nostra Veronica, ma non abbiamo contraccambiato il favore.
Sto aspettando che ci sia una sigla cantata da Nonno Apollo per la rubrica di Veronica.
Ah, questa è un'ottima idea, Mike, è un'ottima idea. Giusto. Allora, nel frattempo, Veronica, porta pazienza e vai avanti senza sigla.
Nel 1984, l'allora presidente Ronald Reagan aveva annunciato il progetto della stazione spaziale Freedom. A causa di continui tagli nel budget, però, non è mai stato portato a termine. Però nel 1993 Clinton ha annunciato la trasformazione del progetto Freedom in Stazione Spaziale Internazionale. Quindi tutto lo studio per la sua costruzione ha avuto comunque, è valsa la pena. Uno dei dubbi che si era presentato durante la messa a punto del progetto di Freedom era: una volta che portiamo i moduli nello spazio, come facciamo a connetterli per comporre l'intera stazione? Ok, gli astronauti possono usare il Canadarm, però devono vedere bene la posizione dei moduli per incastrarli alla perfezione. L'azienda Neptec Design Group canadese ha proposto di applicare alcuni target, cioè alcune patch ai diversi moduli per poterle triangolarne la posizione nello spazio con un sistema apposta chiamato Space Vision System. Questi target sono appunto delle patch bianche e nere di biossido di silicio e ricoperte da una superlega in nickel e cromo che resiste all'ossidazione e alla corrosione. La Neptec ha sviluppato anche altri sensori 3D per l'industria aerospaziale. Dopo l'incidente dello Space Shuttle Columbia nel 2003, ovviamente i controlli di sicurezza sono diventati molto più restrittivi e questa azienda è intervenuta installando sui Canadarm degli shuttle il Laser Camera System, che è uno scanner che utilizza un sistema di rilevamento laser per misurare la distanza fra lui stesso e i target, che però è anche in grado di creare una rappresentazione tridimensionale dell'intera area scansionata e quindi dell'intera scocca dello shuttle. Inviando a terra queste immagini, gli ingegneri erano in grado di rilevare eventuali danni allo scafo dello shuttle a seguito dei vari viaggi attraverso l'atmosfera. Considerata l'utilità di questa tecnologia, la NASA ha finanziato la produzione di un sensore particolare che va ad integrare questo Laser Camera System con un LIDAR, che è un Laser Imaging Detection and Ranging. Il LIDAR utilizza lunghezze d'onda nell'ultravioletto, nel visibile e nel vicino infrarosso e permette di localizzare quindi oggetti anche molto piccoli. Questo sensore, che va ad integrare queste due tecnologie, si chiama TRIDAR, che significa Sistema di Triangolazione, Rendezvous e Docking Automatici. Questo upgrade rende possibile adesso tracciare le navette durante il rendezvous e il docking anche nel buio completo e senza l'utilizzo di target. Addirittura, per darvi un'idea, era stato pensato di utilizzarlo anche per riparare l'Hubble Space Telescope in una missione senza equipaggio, quindi unmanned. E la Neptec, tra l'altro, è anche quella che si è aggiudicata l'appalto per inserire questo particolare sistema sul braccio robotico Dextre, che dovrebbe arrivare sulla stazione spaziale probabilmente nel 2020. Adesso veniamo allo spin-off. Come si potrebbe utilizzare questa tecnologia nel lavoro di tutti i giorni? Considerando che questo è un sistema che aiuta ad orientarsi in condizioni di scarsa visibilità, se il tuo lavoro di tutti i giorni è, ad esempio, pilotare un aereo, questo può dare una gran mano di notte oppure durante i decolli e gli atterraggi se la zona non è ben visibile per svariati motivi. Però grazie anche alla progettazione che lo rende molto resistente ai carichi e alle vibrazioni, il sistema può essere installato anche su grossi macchinari. Ad esempio, se invece il tuo lavoro è guidare camion nelle cave o su terreni dissestati, può darti una visuale in tempo reale dei punti ciechi contro cui potresti andare a sbattere. E qui mi viene in mente un aneddoto dell'unico incidente che ho fatto in vita mia sulla superstrada. Io ero nella corsia di sinistra, il camion era sulla corsia di destra che stava quindi superando e io ero esattamente nel cono d'ombra del camion, quindi suonare, rallentare, non è successo niente. Il camion ha continuato a stringere fino a che mi ha trascinato avanti per 200-300 metri, quindi io propongo, installate questo sistema anche sui camion per evitare che l'avvero venga...
Sì, non ti chiederò cosa è successo uscendo dalla macchina al garage, che magari anche lì...
anche sulle auto, potrebbe essere interessante questo sistema.
Sulle auto spente e parcheggiate.
Comunque, a conclusione della rubrica, prendendo spunto dal nome TRIDAR, che significa appunto Triangulation and LIDAR Automated Rendezvous and Docking, lancio un astronauti quiz e vi chiedo: che differenza c'è tra docking e berthing?
No, beh, dovete rispondere.
Infatti,
però, cioè, noi, però noi aveva... ci presume che lo sappiamo.
Sì, quindi. Sì, no, non era per voi. C'è stato un...
Però
la pausa
assomigliava
di
alla fine della rubrica di Vero. Sembrava una fine, è finito?
È nel programma, noi lo diamo per fatto.
È finito. Però in merito...
L'avevo intuito questa volta, di solito ci cogli di sorpresa, invece questa volta sembrava davvero il finale.
Un'ottima domanda a cui naturalmente non dobbiamo rispondere in diretta, altrimenti togliamo il piacere dell'astronauticquiz. E poi giustamente Veronica mi faceva osservare che potremmo avere dimenticato di darvi tutte le risposte degli scorsi astronauticquiz. In realtà la risposta sul regista l'abbiamo data quella puntata in cui è crashata la tua connessione ed era Alfonso Cuarón. Invece mi dicevi che avevi pronta la risposta per l'altra, prima che anche il mio collegamento stasera crashasse, vero?
Sì, per il sistema di atterraggio di Beagle 2 ha usato paracadute airbags, solo che sembra che i paracadute non abbiano rallentato a sufficienza la sonda Beagle 2 e quindi i 4 pannelli solari si sono distrutti, però ha usato i paracadute e gli airbag.
Perfetto, ottimo, abbiamo dato risposta anche questa volta. Cerchiamo di segnarci, me lo segno direttamente anch'io, chissà se mi ricorderò di dare la soluzione del quiz di questa sera nel prossimo episodio. Vediamo un po' cosa è rimasto dopo gli spin-off della Vero. Siamo davvero, cavolo, che cacofonie, in dirittura di arrivo. Ci rimangono i link della settimana, diamo un'occhiata a chi apre le danze in quest'altra sezione, direi proprio tu, Paolo.
Sì, questo link è soprattutto per ringraziare un nostro ascoltatore, Stefano D'Avanzo, che è l'utente Sono Wonder su Twitter, che ci ha twittato una curiosa foto a tema spaziale. È una foto di un'installazione artistica, una scultura che si trova a Palazzo Cavalli Franchetti a Venezia, credo nell'ambito di una mostra chiamata Arte chiama Spazio, come dice il tweet di Stefano. Non sono riuscito a trovare particolari informazioni online. È una scultura, un'installazione di un astronauta in tuta spaziale in attività extraveicolare che fluttua orizzontalmente con una mano appoggiata a una sedia, una tipica sedia in paglia da cucina, e su una caviglia questo astronauta ha un vaso da fiori. Non chiedetemi il significato artistico di questa scultura, ma è sicuramente molto curiosa e anche peraltro piuttosto grande, confrontata con il palazzo che c'è sullo sfondo nella foto, direi che è alta almeno 6 o 7 metri. Quindi se qualcuno a Venezia la va a vedere o altre foto, magari fatticele avere perché è veramente curiosa.
Grazie, sempre una buona idea inviarci i vostri contributi, perché come vedete poi facciamo del nostro meglio per mandarvi durante la diretta, soprattutto se ci seguite live avete anche il feedback video, come in questo caso piuttosto necessario. L'altro link della settimana invece ve lo propongo io, perché durante l'arrivo di Cygnus la scorsa settimana, lo scorso sabato, mi sono ritrovato con la solita curiosità di andare a sbirciare cosa succedeva nelle telecamere dell'esperimento HDEV. Si tratta, per chi non lo sapesse, di una serie di telecamere ad alta definizione, a dire il vero credo siano 720p, che riprendono in varie inquadrature normalmente l'emisfero terrestre e a volte, così ciclando tra le varie telecamere, anche una bellissima visione d'insieme delle capsule Soyuz collegate alla ISS. Ma quello di cui andavo alla ricerca io erano proprio immagini particolari di Cygnus in arrivo, e devo dire che sono stato premiato da un pochino di fortuna, perché nonostante non fosse esattamente in primo piano, qualche shot davvero fortunato è arrivato, in particolare all'interno del filmato trovate quello che secondo me è una delle più belle chicche tra quelle che ho scovato frugando tra ore e ore di riprese di HDEV, cioè il braccio robotico della stazione che traslava Cygnus verso il portello di attracco. L'inquadratura mostra Cygnus luminosissimo su uno sfondo completamente nero, l'ho trovata splendida e l'ho accelerata di 3 volte perché tutti questi movimenti che sembrano così veloci nel filmato in realtà sono piuttosto lenti, vi sareste dovuti sorbire 12 minuti di lento scorrere delle nuvole.
Diciamo se al posto di Kubrick c'era Marco, al posto del Danubio Blu ci sarebbe stato qualche death metal o qualcosa di simile.
Sì, ho scelto una musica elettronica di atmosfera, diciamo un po' futuristica, perché credo che qualunque altra cosa avrebbe fatto scattare la polizia digitale di YouTube e avrebbero blindato me, il video, il canale e poi sarebbero venuti a casa di ciascuno dei host di Astronauticast a mettere un bel bavaglio perché abbiamo fatto perdere non si sa bene chi, quale televisione brasiliana i diritti.
E io avrei ricevuto una telefonata misteriosa.
Esatto, da qualche agenzia di che non possiamo nominare. Va bene.
No, mi riferivo più che altro alla velocità, però le immagini veramente hanno una corrispondenza con la musica perfetta. Complimentoni per il montaggio.
Non siamo mica qui a pettinare le bambole, Mike. Siamo qua, facciamo un lavoretto fatto come si deve, un laureti. Insomma,
comunque questa storia della velocità è interessante perché praticamente al 90%, 95% delle volte che quando si posta un time lapse o anche un astronauta lo fa, c'è sempre qualcuno che chiede: ma è la velocità reale? Quindi è sempre bene specificare questa cosa. Sì.
Sì, l'ho anche messo online nella descrizione, ho accelerato di 3 volte proprio perché volevo cercare di mantenere il video in tempistiche che non annoiassero il nostro pubblico e perché dovevo farlo combaciare in un certo modo con la colonna sonora. Bah, insomma, dategli un'occhiata e se vi piace, spero che le inquadrature, tra l'altro voglio dirvelo, del tutto casuali, non è possibile in qualsiasi modo gestirla questa cosa, so che dietro c'è la possibilità di fare delle richieste particolari per delle riprese su alcune zone della Terra, ma di fatto quando avvengono queste manovre o siete fortunati e le telecamere rimangono accese, perché normalmente per massimizzare la banda verso terra queste telecamere vengono spente, quindi non solo dovete avere questa possibilità, ma poi vi deve proprio passare davanti per caso la capsula o comunque il modulo in movimento. Stavolta, come dicevo, siamo stati fortunati.
In questo caso la lentezza è un vantaggio, perché la modalità di default di HDEV è di switchare da una telecamera all'altra ogni, non ricordo quanto, comunque una quantità fissa, quindi tot minuti su una telecamera, tot su un'altra, e avere la manovra molto lenta massimizza le possibilità di vederla.
Hai proprio ragione, sì, hai proprio ragione. Devo dire che tra l'altro questo filmato è il condensato di 6 ore di video, quindi bisogna fare parecchia ricerca avanti e indietro con un buon player video per beccare il momento giusto. E niente, quest'ultima inquadratura che vedete in questo momento, tra l'altro, è disponibile adesso su HDEV, con Cygnus ormai parcheggiato nella sua posizione definitiva. E speravo di riuscire a beccare la capsula Progress in distacco dalla ISS ieri, ma non sono stato altrettanto fortunato, non so neanche io bene perché. Mi sbaglio o la Progress è la seconda, è in secondo piano in questa immagine? O è la seconda Soyuz? Sapete che confesso di non sapere esattamente dove fosse agganciata la Progress alla
quella
ISS.
Quella dietro, la riconosci perché la Soyuz ha il collo più stretto.
Esatto, ma cavolo, nonostante mi sia passato tutti i filmati, sta Progress non si è mica staccata, quindi o ho sbagliato qualcosa scaricando i video, oppure non lo so. Conto allora ancora di potercela fare, magari siamo fortunelli, perché guardate, questa è l'inquadratura perfetta per avere una spettacolare ripresa del distacco della Progress, quindi spero davvero di aver sbagliato qualcosa.
La Progress era su Zvezda, non so lì in che zona sia.
Dovrebbe essere Zvezda, perché quello dove c'è la Soyuz è,
no, non credo.
Pierce, quindi
se è su Zvezda non è quella lì,
non è quella. È sull'asse perché longitudinale principale della stazione Zvezda.
Ai ai ai, va bene. darò un'occhiata migliore. Speriamo di arrivare con qualche altro filmattino, amici ascoltatori. E con questo contributo direi che siamo arrivati proprio in fondo, perché abbiamo esaurito argomenti, video, link, jingle e problemi tecnici. Siamo sopravvissuti fino a qui. E allora direi proprio che è giunto il momento dei saluti. Vediamo se riesco anche a incartarmi e a non lanciare la sigla finale, che di solito mi riesce benissimo. Ok ragazzi, invece no, pare che sia riuscito a mandarla a un volume decente. Approfittiamo di questo momento di grazia per partire con il circolo dei saluti. La lascio sempre in fondo, ma stavolta la faccio salutare per prima la nostra Veronica Remondini da Verona.
Ciao da Veronica da Verona e ci sentiamo giovedì prossimo.
Proseguiamo con Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E proseguiamo, siamo su Milano con il nostro Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino al prossimo episodio potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Grazie Paolo, hai fatto benissimo a ricordarlo. E infine stavolta lascio il master, il regista principale, da cui sono felice di imparare ogni volta quanto è difficile stare dietro a bottoni, pulsanti e potenziometri. Vi posso assicurare che starsene lì a fare solo il commento è molto più semplice, quindi grazie Mike dell'allenamento che mi stai dando e spero di poter essere all'altezza delle tue prestazioni registiche. Per il momento ti saluto, Michael Sacchi da Monaco di Baviera.
Non ti preoccupare, sei all'altezza, io però non mi rilasso troppo, ho lo stress di cambiare la telecamera e continuo a farlo nonostante so che non cambia, cioè non è che lo so, ma qui se clicco sulle facce degli altri conduttori li vedo in primo piano e poi mi ricordo che in realtà non sto switchando nulla sul feedmaster che va a finire su YouTube e la cosa mi dà una frustrazione pazzesca quando voglio mostrare qualcosa e non voglio interrompere, è veramente complicato. Sono i problemi che vengono dopo 9 anni di Astronauticast, ragazzi. Da parte mia, Michael Sacchi, è tutto e vi ricordo che se non ve ne frega nulla di vedere le nostre facce, ma ci volete ascoltare con una qualità audio di tutto rispetto, potete ascoltare la versione audio che trovate su astronauticast.com e che potete anche sottoscrivere in tutti i podcatcher che ci sono a disposizione. Vi saluto anche per questa puntata.
Grazie Michael, vi saluto anch'io allora da Darmstadt Marco Zambianchi che vi dà appuntamento a giovedì prossimo, vedremo un po' se sarò commentatore o regista, nel frattempo vi lascio con questa suspense, so che vi torturerete con questa domanda per il resto della settimana e fino ad allora ad Astra.